Allora, intervistiamo Jan Savitzky, dottore di ricerca in teoria dello Stato dell'Università della Sapienza e docente a contratto delle Università degli Studi di Milano e dell'Università Cattolica sempre di Milano. L'oggetto di questa breve intervista è l'esito delle elezioni presidenziali polacche, il cui secondo turno si è concluso ieri, con la vittoria, peraltro ampiamente annunciata, del presidente in carica Duda, che era stato già eletto per la prima volta, forse la prima volta non in maniera così scontata, 5 anni fa, nel mese di maggio, se non ricordo male. Quindi io chiederei subito al collega Savitzky di spiegarci chi è Duda, come è stato eletto 5 anni fa, chi era il contendente dell'epoca, il principale, e che cosa rappresenta Duda nell'attuale scenario politico polacco. Prego, Jan.
Buongiorno Angela, ringrazio la professoressa Di Gregorio. Dunque, per quello che riguarda Duda, Andrzej Duda, c'è da dire che è un esponente politico del partito di destra, nazionale, conservatore, diritto e giustizia, e si è caratterizzato per essere, direi, quasi il prototipo di un presidente di partito, cioè di un uomo di partito a tutti gli effetti, che per tutti e cinque gli anni del suo primo mandato si è sostanzialmente pienamente identificato con i punti programmatici, con l'orientamento ideologico del suo partito, ciò che però, come abbiamo visto adesso, non gli ha impedito di ottenere, sia pure di stretta misura, la rielezione, 5 anni dopo, con una percentuale di voti rispetto ai voti espressi. Poi l'affluenza è stata più alta, ma è una percentuale che è stata vicinissima, anzi di qualche decimale inferiore rispetto al successo abbastanza inaspettato 5 anni fa, che però lo portò alla posizione di capo dello Stato.
Ecco, Jan, mi sembra di osservare comunque questo trend di leggera difficoltà del partito Diritto e Giustizia, perché sia alle elezioni dello scorso ottobre che anche a queste elezioni presidenziali non c'è stato questo exploit che magari ci sa sarebbe potuto aspettare da un esponente di un partito in carica, peraltro con in mano tutte le leve dei media pubblici, come mi pare sia il caso della Polonia di ora. Noto comunque, nonostante la conferma della vittoria sia alle parlamentari che alle presidenziali, una trend di evidente difficoltà del partito in carica, ripeto, con tutti gli accorgimenti del caso. Secondo te si può ritenere questo?
Ma direi che la porrei in questi termini: questo partito Diritto e Giustizia, acronimo PiS, sarebbe in polacco Prawo i Sprawiedliwość, ma insomma la lingua è difficile. Questo partito ha in realtà beneficiato per numerosi anni di un periodo, come lì si dice, anche di prosperity, cioè di crescita economica continuativa. Poi non so se avremo modo o tempo per discutere, in realtà direi tu rilevi delle criticità, ma io direi, tenderei in questo momento veramente a sottolineare l'aspetto del successo di questo partito, cioè che un partito con delle posizioni tutto sommato estreme abbia potuto mantenere un livello di consenso così ampio. Come ha potuto farlo? Le ragioni sono tante, ci sono delle ragioni a mio avviso anche culturali abbastanza profonde, che sono difficili da sondare, però bisogna anche considerare che è un partito che noi tutti lo definiamo come un partito di destra, decisamente di destra sulla scena politica sia nazionale, ancora maggior ragione europea, però è un partito veramente ibrido per molti aspetti, perché per esempio si è caratterizzato per delle misure sociali. Questa è una cosa meno conosciuta fuori, diciamo, dalla Polonia, nel nostro paese e in altri, ma è un partito che ha, per esempio, ha ridotto l'età pensionabile, cioè ha operato, se vogliamo chiamarla così, una controriforma del sistema pensionistico, che ha consentito, per farla breve, ha consentito alle persone di andare di ritirarsi prima dal lavoro, quindi ha ritirato una misura in senso più restrittivo che era stata fatta dal governo precedente, e ha fatto delle misure sociali abbastanza importanti, tra le quali la più famosa è il cosiddetto 500 plus, cioè un assegno di 500 zloty, che sembra poco, sono 120-130 euro, ma che vengono dati ad ogni a ciascun figlio in ogni famiglia, senza considerare il livello di reddito della famiglia stessa, eccetera. Insomma, quindi hanno fatto delle misure sociali che sono state estremamente popolari e gradevoli. Ora, che quello che voglio dire è che si è discusso molto in Polonia di una sorta di limite, ma di tetto massimo del consenso oltre il quale il partito non avrebbe potuto andare, però questo tetto rimane comunque abbastanza alto, perché comunque hanno ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni, per pochissimo, ma nelle elezioni parlamentari legislative dello scorso ottobre, e adesso hanno confermato il presidente. Insomma, sì, può darsi che abbiano raggiunto probabilmente il massimo livello possibile del loro consenso, però se fossi loro sarei abbastanza soddisfatto, ecco.
Sì, certo, sicuramente l'opposizione liberale ed europeista, nonostante lo sprint finale, non è riuscita a intaccare questa roccaforte in questo momento ancora molto forte.
Esatto.
Però
esatto.
Diciamo che va anche ricordato che nella Costituzione polacca, che la Costituzione polacca disegna un semipresidenzialismo piuttosto debole, per cui il ruolo del presidente, diciamo, nell'attuale compagine di maggioranza unica, non appare poi particolarmente incisivo. Ecco, diciamo, il grosso lo fa il governo. Ecco.
Esatto. Ed è proprio su questo che mi vorrei riallacciare, per dire che naturalmente, per chi ha simpatia per quel tipo di posizioni, come quella del presidente in carica, chi la pensa così non può fare altro che rallegrarsi. Viceversa, chiunque sia europeista in Polonia come altrove, o comunque abbia delle opinioni diverse, anche relative allo Stato di diritto e ad altre questioni, deve ritenere che ieri sia stata persa per poco, ma è stata persa una eccezionale grandissima occasione, perché proprio a proposito della forma di governo a cui accennavi, di questa variante molto debole di semipresidenzialismo polacco, vorrei dire questo, cioè che un po' all'opposto della figura, adesso volendo schematizzare un po', ma all'opposto della figura del Presidente della Repubblica, per esempio in Francia, se vogliamo fare raffronto con l'ideal tipo, insomma, no, della forma di governo semipresidenziale, all'opposto della Francia il Presidente, proprio per come è disegnato la figura del Presidente in Polonia, non è un vero e proprio organo governante, cioè non è un impulso, un centro motore del governo e del potere esecutivo in senso lato, ma al contrario, questo è un dato molto curioso, per motivi storici che addirittura risalgono alla svolta dell'89, quindi più di 30 anni fa, anche se in una situazione storica totalmente diversa da quella attuale ovviamente, il Presidente della Repubblica in Polonia è quasi, non voglio dire un organo di opposizione o di veto rispetto al potere esecutivo, ma è, direi, un organo di controllo e di moderazione, perché tra i poteri di cui può beneficiare ce n'è in sostanza uno che è veramente importante, fondamentale, che è quello, il cosiddetto veto, che è un potere di rinvio sospensivo delle leggi, che però è particolarmente efficace perché comporta che in sostanza la Camera Bassa, il Sejm, che poi è quello, il ramo parlamentare che è il più forte nel sistema costituzionale, può respingere questi rinvii presidenziali con una maggioranza qualificata di 3/5 dei voti,
sì,
dei voti parlamentari. Ecco che se le cose fossero andate diversamente, se cioè il candidato Trzaskowski, su cui magari faremo il tempo a dire due parole, avesse ottenuto la vittoria,
certo,
in Polonia ci sarebbe stato probabilmente un cambiamento sostanziale dell'indirizzo di governo nei prossimi anni, ma non perché il presidente appunto abbia questi poteri di governo così forti. In Polonia governa effettivamente il governo attraverso la sua maggioranza parlamentare.
Certo, ma come si è visto anche durante l'emergenza Covid, peraltro non risolta neanche in Polonia, lo strumento della legge parlamentare e in generale del coinvolgimento del Parlamento, anche nel caso polacco, a maggior ragione più che in altri paesi di consolidata democrazia, può essere anche facilmente aggirato. Ma è chiaro che questo strumento del veto legislativo è molto importante dal momento in cui invece il ricorso al Tribunale Costituzionale, che pure mi sembra il Presidente possa
Esatto, sì.
attivare, è completamente ormai neutralizzato dalla consonanza degli esponenti del Tribunale Costituzionale con la maggioranza di governo. Quindi diciamo, il tempo a nostra disposizione non è più tanto, ma da quello che tu dici emerge uno scenario veramente triste e senza nessuna possibilità di riscatto, se non consideriamo un possibile coinvolgimento più attivo della società civile, che peraltro mi sembra anche abbastanza attiva nel caso polacco, più che in
Direi di sì.
Veria, ma possiamo anche ricordare che è prossima scadenza una carica di garanzia che finora era stata rivestita da una persona particolarmente brillante nel suo contrasto alla maggioranza conservatrice, che è Adam Bodnar,
L'ombudsman.
l'ombudsman, che tra poco scadrà e di cui presumibilmente il successore sarà più o meno.
Sarà espresso dall'attuale maggioranza parlamentare.
Quindi
Senz'altro,
quali sono a tuo avviso, e così possiamo magari concludere questa intervista, quali sono gli strumenti che l'opposizione potrebbe ancora avere a sua disposizione nei prossimi 4-5 anni?
diciamo forse ecco tre qualcosa che sono quelli che ci separano dalle prossime
Sì.
elezioni legislative. Almeno secondo ciò che statuisce la Costituzione, per quello che della Costituzione polacca è effettivamente in vigore. Ma guarda, direi, dovrei dire, possibilità molto poco. Naturalmente gli orientamenti del corpo elettorale possono cambiare. La Polonia ha un'opposizione effettivamente, anche raffrontandola con lo Stato che più le viene paragonato negli ultimi tempi, con buona ragione, cioè con l'Ungheria, ha un'opposizione numericamente sicuramente più forte, che arriva appunto arrivata ad avere quasi la metà degli elettori votanti, che poi sono stati molti, no? Perché si è superato il 68% dei voti e questo è quasi un record nell'affluenza alle urne in Polonia, che era sempre stata tradizionalmente molto bassa. Quindi c'è un'opposizione forte. E naturalmente anche questa opposizione riflette a sua volta una società civile che è molto organizzata, è molto decisa. C'è poi un sistema ancora di media privati che è molto forte, molto critico, molto organizzato, molto seguito, anche quello sia a livello audiovisivo sia a livello di carta stampata, e c'è ancora una parte del giudiziario che mantiene, ancora per un po', mantiene in piedi la propria indipendenza. Ora io sono molto pessimista per quello che riguarda la magistratura, l'indipendenza del giudiziario, su cui evidentemente non avremo tempo per diffonderci di più, nel senso che seguiteranno a mantenere un po' le proprie posizioni, ma saranno sempre più intimiditi perché ormai le riforme di questo settore sono andate avanti a un punto tale che ci sarà una sostituzione e questi nuovi ranghi che saranno immessi nella magistratura credo che saranno via via sempre più filogovernativi se le cose continuano in questi termini. Dopodiché, siccome appunto come ben dicevi, il Tribunale Costituzionale ormai, per motivi che non facciamo in tempo a dire, ma è completamente nelle mani della maggioranza politica ed è un organo di attiva collaborazione con le politiche di questo governo e di questa maggioranza, quindi come organo di garanzia non, di fatto non esiste assolutamente più. Io credo che i prossimi obiettivi, ma non io, quello che, in base a quello che si sente dire, i prossimi obiettivi del governo saranno le autonomie locali, le autonomie territoriali, rispetto alle quali si cercherà di fare molta più centralizzazione e ricordo che il candidato quasi vincitore ma sconfitto Trzaskowski è comunque il sindaco di Varsavia, eletto 2 anni fa con una schiacciante maggioranza nella sua città. E il secondo obiettivo importante saranno i media privati, cioè quelli dei quali ancora non si è riusciti a fare una operazione di conquista, che non sono stati come invece soprattutto la televisione pubblica di Stato, che è stata, si è provata, ma lo dicono tutti gli osservatori, l'OSCE e altri, ormai è un organo di propaganda unilaterale del governo dell'esecutivo con toni anche particolarmente violenti, vorrei dire volgari, nei confronti di tutte le opposizioni, senza possibilità di replica da parte delle stesse. E quindi credo che questi saranno i due obiettivi del governo e soprattutto dell'uomo, che è il vero uomo forte della Polonia, che è Kaczynski, lo dobbiamo ricordare un momento, che non ha posizioni ufficiali di governo, ma è sostanzialmente la personalità da cui intorno l'astro della politica nazionale intorno al quale tutti, compreso il presidente Duda, ruotano. E ecco che se fosse stato eletto alla carica di Presidente della Repubblica un rappresentante dell'opposizione, avrebbe potuto porre sicuramente dei freni nei confronti di questa ulteriore involuzione, la quale involuzione invece al momento attuale non si riesce proprio a vedere quali strumenti di moderazione possa incontrare eventualmente sulla sua strada.
Certo, Jan, io chiaramente non affronto qui il problema Europa in senso lato, intendendo sia l'Unione Europea con i vari strumenti che ha cercato di mettere in atto finora e anche il Consiglio d'Europa, che potrebbe essere oggetto però di una successiva intervista, magari in occasione anche dell'uscita di qualche decisione, di qualche sentenza particolarmente significativa. Io quindi per il momento concludo qui la nostra intervista, ti ringrazio e speriamo di avere delle notizie positive prima o poi anche sul fronte della degenerazione illiberale polacca, come si suol dire.
Di
esatto. Bene, del resto, come dico sempre, se hanno superato il comunismo, possono anche superare questa fase qua. Grazie,
Ci sono
Jan.
Delle strane somiglianze, esatto. Comunque speriamo che possa valere per il futuro.
Benissimo.
Bene, grazie
grazie alla prossima.
Grazie,
ciao.
Angela, ciao.